87.9, buongiorno a tutti e tutte i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Sono le 10.13 e noi dovremmo essere in collegamento e ti diamo il benvenuto con un compagno dalla valle.
Buongiorno a tutti e tutte, sì. Ciao.
Grazie per essere qui con noi. Con
grazie
te
a voi.
Volevamo un po' parlare di quanto sta avvenendo in questi giorni in Val di Susa, ma soprattutto di quanto avverrà dal 5 ottobre. Sarà attivo a San Giuliano un presidio permanente con campeggio e cucina, insomma, per resistere agli espropri. Una storia che però non comincia in questi giorni, ma comincia ormai almeno 12 anni fa, se non chiaramente di più. Quindi io, se hai voglia, ti chiederei un po' di riportarci a 12 anni fa, al 2012, che anno è stato, e magari sì, partiamo da lì.
Sì, grazie, buongiorno a tutti e tutte. Sì, ma appunto, come anticipavi, i nodi vengono un po' al pettine, nel senso che quello che prevedemmo appunto 12 anni fa, nel 2012, un po' giunge un po' a compimento, si può dire, o meglio, siamo davanti all'atto primo di espropri nella piana di Susa, un momento che il movimento NoTav prevedeva appunto anni fa. In realtà poi, con il cambio di strategia di allora LTF, adesso TELT, ossia la stazione appaltante, il general contractor che realizzerà l'opera in Val di Susa, cambiando un po' strategia, quindi invertendo l'ordine delle cantierizzazioni e partendo dalla clarea, quindi da un posto molto più difendibile, molto più sicuro, sicurizzabile, e non da Susa come appunto prevedeva inizialmente il progetto. Ecco, in realtà adesso siamo un po' al momento in cui, come dicevo, i nodi vengono al pettine, inizieranno secondo i cronoprogrammi i primi cantieri, le prime lavorazioni proprio nella piana di Susa, uno spazio aperto, meno difendibile, e quindi insomma il movimento sta facendo i primi passi in questa direzione. Dicevamo appunto, questa previsione fu fatta già 12 anni fa, in una freddissima giornata di ottobre, a fine ottobre, il 28 ottobre, sotto la neve. Il movimento fece un'iniziativa di acquisto collettivo, un'opzione di acquisto collettivo di questo terreno, il terreno dove oggi sorge il presidio NoTav Sole Baleno. 1054 persone firmarono l'atto appunto che consegnava, diciamo, nelle mani del movimento questo piccolo appezzamento di terreno. Fu costruito il presidio, una giornata freddissima, lunghissima, era in realtà, come anticipavi, la fine di un anno in realtà molto più caldo, molto più denso, ricchissimo. Il 2012 fu l'anno di fatto che sancì alcune delle pratiche classiche, delle modalità di lotta classiche del movimento NoTav. Parliamo dell'anno successivo allo sgombero della Repubblica della Maddalena, ricordo tra maggio e giugno, questa straordinaria esperienza del 2011, quindi l'anno precedente, come dire, fu interrotto, fu bloccato dallo sgombero appunto di fine giugno del 2011, con la successiva clamorosa giornata del 3 luglio, il tentativo di riprendersi la Maddalena. Insomma, il 2012, l'anno successivo, fu proprio l'anno in cui come dire, il movimento radicò, sancì alcune delle modalità di lotta classiche, diciamo, poi traghettate sino al giorno d'oggi. Il 2012 fu l'anno che si aprì con gli arresti proprio relativi allo sgombero della Maddalena. Nel gennaio 26 arresti, come dire, aprirono una stagione di lotta lunga, dura, molto densa appunto. Febbraio LTF, anzi allora, recintò l'area dell'allora presidio di Chiomonte, la Baita, recintò questa area senza neanche aver eseguito gli espropri. In quell'occasione Luca Abba si arrampicò sul traliccio, inseguito dai rocciatori, cadde, quindi insomma l'emotività del movimento esplose davanti a questo atto di sopruso, con una settimana di blocchi, presidi su statali, autostrade, una settimana come dire, rimasta nella memoria del movimento in modo molto radicato, una settimana che di fatto, come si disse allora, portò la valle nelle città, portò la valle in tutta Italia, questo perché nella stessa settimana di febbraio, a cavallo tra febbraio e i primissimi giorni di marzo, la rabbia, la solidarietà esplosero in tutta Italia e furono decine e decine le azioni di solidarietà, i blocchi, le striscionate, i sabotaggi, insomma fu un momento in cui davvero la valle si sentì investita da atti di solidarietà da tutta Italia, ci trovammo veramente come dire, anche emotivamente colpiti dalla vicinanza espressa in tutta Italia. I presidi vennero poi, almeno qua in valle, sgomberati, rioccupati, risgomberati, fu insomma una stagione molto accesa. Ad aprile del 2012 LTF formalmente sancì gli espropri, ormai l'area della Maddalena, l'area della Baita erano state recintate appunto già nel luglio dell'anno precedente, ma soltanto a quel punto, soltanto nell'aprile operarono gli atti formali appunto di esproprio, in quell'occasione famosa, insomma una nostra compagna piemontina si ammanettò letteralmente sui cancelli, quindi le operazioni andarono avanti con una lungaggine, una lentezza incredibile, intanto il movimento circondò le reti, si verificarono piccoli tafferugli, insomma si può dire che il 2012 proprio già dal tardo inverno, dalla primavera, sancì un po' questa pratica di assedio continuo, continuativo, in ogni occasione buona, di circondare le reti, fare battiture, tagliare concertine. Possiamo dire che è proprio quello l'atto di nascita di una serie di pratiche di questo tipo. La primavera è andata avanti così, l'estate è andata avanti ancora meglio, si può dire, è stato l'anno del primo campeggio Notav, primo campeggio partecipatissimo, tutta l'estate, un'estate ricchissima di iniziative, di azioni spalmate su tutto l'arco della giornata. E soprattutto anche molto diversificate nei temi, al di là delle iniziative specificamente legate ai cantieri, fu anche l'estate in cui si cercò di bloccare i treni nucleari che transitavano sulla linea storica verso la Francia, fu l'estate che vide forse una delle azioni di attacco, se vogliamo dire così, al cantiere più clamorose. Decine e decine di metri di recinzione demolita, torri faro che cascavano, polizia, forze dell'ordine che se la davano a gambe nel corso di una di queste serate di lotta, di iniziative di lotta, insomma una delle serate forse più efficaci, centinaia di manifestanti che di nuovo appunto assediano il cantiere e, come dire, ne provano la fallibilità. Ecco. Ebbene, a luglio, proprio nel corso di quell'estate, inizio luglio, sì.
Pronto?
Mi senti?
Sì.
Eccoti. Dicevo, a luglio, proprio all'inizio di quell'estate, a luglio iniziò il processone Notav, che vedeva appunto imputati gli arrestati e i misurati di quelle giornate di resistenza tra fine giugno e luglio del 2011, e ancora tutto questo in un clima da anni 70, con Caselli che prenotava il Palazzo Giustizia con settimane di anticipo, pompando i giornali come se fosse l'inizio di un processo storico e così via. Ancora a luglio 2012 c'erano misurati, persone agli arresti, sia domiciliari, c'era ancora qualcuno in carcere, quindi, come dire, il clima che si respirava era in effetti un po' fibrillante. E ancora ad agosto le iniziative erano continuate, c'era stata l'occupazione della Geoval Susa, anche lì insomma un'iniziativa molto partecipata, Radio Valsusa, una delle ditte che si occupava dei sondaggi presenti appunto nel cantiere della Maddalena. Insomma, come vedete, un anno ricchissimo, densissimo, un anno che ha stabilito, ha sedimentato, ha stratificato proprio alcune delle pratiche classiche del movimento, un anno proprio fondativo, potremmo dire, anno che appunto si concluse in quella freddissima giornata di fine ottobre con questo acquisto collettivo a cui appunto, come dicevo poco fa, parteciparono più di 1000 persone. Io da giovane studente ero lì, non acquistai il terreno, ma ricordo di aver fatto la fila sotto la neve anch'io. Chiaramente c'erano generi di conforto, generi alimentari, c'era chi cucinava, chi faceva tè caldo, vin brûlé, eccetera. Appunto, gli acquisti, come dicevo, servivano proprio a nel caso in cui quando Telt fosse arrivata a procedere con gli espropri, a rallentare le procedure appunto di atti formali di esproprio. E appunto siamo un po' arrivati, i nodi vengono al pettine, come dicevo, siamo un po' arrivati al momento che si prevedeva 12 anni fa. Vedete come la partita sia tutta un po' in corso d'opera, si stia giocando, si può dire, di anno in anno, proprio perché si prevedeva allora che questo momento di esproprio sarebbe arrivato di lì a poco. In realtà poi allora LPF decise di invertire proprio l'ordine di avvio dei cantieri.
Sì. Guarda, prima di passare all'oggi, a uno sguardo sul presente, ti faccio un attimo rifiatare e rimettere le idee in ordine. Ritorno un po' su quello che è stato il 2012, un anno che appunto io personalmente, anche io ero parecchio piccolo, in Valsusa non c'ero mai stato. La lotta della Valsusa era qualcosa che appunto sentivo sì e no al telegiornale, quindi mi sono andato a fare una ricerca su internet, banalmente scrivendo NotAV 2012, per vedere che cosa è accaduto, ed è uscito effettivamente un mare di roba. Tante delle cose che hai raccontato, insomma le ho riscontrate nei video su YouTube, negli articoli di giornale su internet. E, ad esempio appunto qui a Roma c'era stato un grosso corteo il 3 marzo, proprio al seguito della caduta di Luca dal traliccio. C'era stato un corteo veramente veramente grande, veramente plurale. Per certi versi, come dire, questi 12 anni si sentono tutti, cioè nel senso che appunto cortei di questo tipo, plurali nel bene e nel male. Ad esempio era anche l'anno in cui stava emergendo il Movimento 5 Stelle, e a 12 anni fa riflettere il ruolo che ha svolto il Movimento 5 Stelle nella lotta NotAV, in generale nella rabbia sociale che c'era in quegli anni. Ho visto, che ne so, il video dell'irruzione nel bar, effettivamente le pratiche, quello che è accaduto in Val di Susa in quel periodo è veramente di tutto. E io appunto, visto che lo guardo con degli occhi che sono molto più calati nel presente piuttosto che appunto ricordi del passato, è veramente, insomma, rimango veramente un po', cioè parlo appunto ho visto questi blocchi nelle autostrade, come venivano fatti con un sacco di persone, appunto tutte, anche lì c'era evidentemente un contesto sociale che ti permetteva, no, di farlo tutti a volto scoperto, un contesto che ti dà appunto la dimensione dell'eterogeneità del movimento. E quindi sì, insomma, le diverse manifestazioni, i blocchi delle autostrade, le manifestazioni poi appunto in tutta Italia, e ricordo e ho visto insomma quella che c'era stata a Roma, è effettivamente quello del 2012 è un contesto sociale e di più o meno di fermento sociale. Poi appunto ci sono poco prima le storiche date del 15 ottobre, il 14 dicembre ancora prima. Ed è appunto sì un contesto sociale di fermento e mobilitazione. Poi quella NotAV è una lotta che insomma non nasce 12 anni fa, ma ancora prima. Sicuramente 12 anni fa ha vissuto un momento storico importante per l'intensità e la lotta. E se vuoi a questo punto, a meno che l'altra voce non vuole aggiungere qualche cosa sul 2012, io mi porterei a quelli che sono i giorni d'oggi.
Sì, confermo un po' quello che dici. Quelli erano anni di un fermento generale molto acceso, un clima di partecipazione anche decisamente spiccato. Purtroppo vorrei poter dire che a distanza di 12 anni le cose sono rimaste così, ma purtroppo lo sappiamo, non è così. Questa è stata una anche delle strategie della nostra controparte, quella un po' di fiaccare, di prendere tempo, di come dire, spegnere un po' gli animi. La partecipazione popolare, devo dire, negli anni ha avuto fasi alterne, abbastanza ondivaghe. Siamo in un momento genericamente, come un po' in tutte le lotte, anche un po' calante. Devo dire che per tornare all'oggi, il fatto che Telt arrivi finalmente dopo anni di minacce alle lavorazioni sulla piana di Susa, per chi non la conoscesse, una porzione della mezza Val di Susa compresa tra Bussoleno e appunto Susa, il capoluogo della valle, abbastanza antropizzata, molto abitata, con tante case, tante attività economiche, diciamo un punto un po' focale, centrale della valle, molto visibile. Chiunque attraversi la Val di Susa ci passa, perché entrambe le statali, l'autostrada, le ferrovie passano attraverso questa piana. Quindi ecco, questo primo atto di lavorazioni nella piana di Susa in parte, devo dire, scuote la popolazione, se ne parla, è qualcosa che arriva dopo anni che se ne parla. Quindi, come dire, stiamo sperando, stiamo incentivando anche un po' il fatto che le persone si rendano conto di quello che sta per succedere. Devo dire, addirittura l'amministrazione di Susa, il sindaco genovese, che non è un sindaco notav, anzi tutt'altro, è un sindaco che si barcamena un po' tra posizioni così ambigue, persino il sindaco ha rilasciato dichiarazioni dicendo: fate attenzione, ci saranno anni di disagi, anni di cantieri, anni di polveri. Quindi, come dire, in qualche misura qualcosa si sta muovendo. E appunto nei primi giorni di ottobre inizieranno le operazioni di esproprio, o meglio, il primo atto delle operazioni di esproprio, ossia quello che viene definito presa di possesso o stato di consistenza. Questo significa che i tecnici TELT, assieme ai 1054 proprietari scaglionati su più turni, si recheranno su questo terreno acquistato appunto 12 anni fa per verificarne lo stato. Questo cosa significa? È un atto formale che serve di fatto al proprietario per verificare le condizioni del terreno ed eventualmente far salire il prezzo con cui questo terreno viene di fatto acquistato, espropriato e preso dalla controparte, ossia il proprietario fa valere alcune delle caratteristiche dell'immobile, quindi il fatto che ci siano delle piante, il fatto che sia in piano, il fatto che siano presenti delle strutture e così via. Questa operazione viene effettuata in seguito a una... Allora, Telt ha inviato appunto a tutti i proprietari le lettere con cui invita ciascun proprietario a presentarsi a questa presa di possesso. Addirittura Telt, secondo quello che riportano queste lettere, prevede due punti di incontro, uno pedonale e uno per le macchine. I tecnici accolgono i proprietari appunto su scaglioni distribuiti dal 9 di ottobre fino al 19, quindi prevedono una decina di giorni di operazioni. Verosimilmente, per fare questa operazione modificheranno la viabilità, quindi il movimento sta prevedendo addirittura il fatto che possano chiudere una delle due statali proprio per agevolare l'accesso dei proprietari al terreno, accompagnati da tecnici e verosimilmente anche da forze dell'ordine. Quindi prevediamo un'operazione abbastanza grossa, un po' come dire pompa magna, no? Qualcosa del genere l'avevamo già vista quando furono effettuati gli stati di consistenza a Chiomonte. In effetti la macchina che avevano mosso per questi espropri era grossa, quindi con tecnici, pulmini che accompagnavano i proprietari sui terreni, più ingressi all'area del terreno, quindi come dire, in teoria dovrebbero mobilitare tecnici, personaggi che accompagnano, una logistica anche consistente. Nel corso di queste operazioni in realtà noi non sappiamo bene cosa succederà, ossia noi non sappiamo, perché è la prima volta che capita che Telt faccia degli espropri senza aver sgomberato o senza essere in possesso materiale di un terreno, nel senso che ad oggi il presidio è in mano del movimento, ci sono iniziative di fatto tutti i giorni, poi arriva il programma della prossima settimana, ma insomma è già molto vivace, molto frequentato, tutte le assemblee, le riunioni, i coordinamenti sono stati spostati appositamente proprio su questo terreno a San Giuliano nella piana di Susa. Al momento appunto il presidio è nostro, ce l'abbiamo in mano, noi non riusciamo a prevedere, non abbiamo un quadro chiaro di quello che vorrà fare Telt assieme alla questura di Torino, ossia non sappiamo se decideranno di sgomberare in forze, in modo coatto, il presidio per effettuare questi stati di consistenza, questi espropri, se opporranno sotto sigillo, se lasceranno perdere. Insomma, abbiamo una serie di ipotesi, stiamo valutando come dire, strategie per ciascuna di queste ipotesi. La cosa sicuramente che andava fatta, che di fatto faremo, è quella che appunto il presidio dalla prossima settimana diventerà un presidio permanente. A partire dal 5 di ottobre il movimento sarà lì sul terreno giorno e notte, quindi presidieremo giorno e notte con iniziative, pranzi, cene, assemblee, riunioni, concerti, andiamo avanti sicuramente fino, come dire, noi stiamo dicendo ad oltranza, noi ci aspettiamo chiaramente che Telt e forze dell'ordine arrivino a sgomberare il presidio proprio per fare gli stati di consistenza, per effettuare gli espropri. Va detto che le operazioni di lavoro, le prime cantierizzazioni in realtà su quel terreno sarebbero previste almeno dovrebbe passare almeno un anno prima che inizino, secondo il cronoprogramma. Però sappiamo anche che Telt come dire, ha fretta di far vedere che il denaro che gli arriva, da poco è arrivata una tranche dall'Unione Europea di 700 milioni, ha un po' fretta di far vedere che utilizza questo denaro, quindi non è detto che invece recinti, inizi a muovere un po' di terra giusto per far vedere che le cose vanno avanti. Poi sappiamo che di fatto sono pochissimi i cantieri che procedono o che hanno, come dire, una
chiaro,
efficienza vera. Quindi non sappiamo bene cosa capiterà, noi ci stiamo preparando al peggio, ci stiamo preparando anche all'eventualità di uno sgombero coatto, e proprio per questo stiamo facendo anche una chiamata abbastanza allargata. Il presidio appunto sarà attivo dal 5 di ottobre, che è un sabato, andiamo avanti. La prima convocazione dei proprietari è prevista al 9 di ottobre, quindi sicuramente il 9 sarà un po' una giornata determinante, a meno che non arrivino prima a sgomberare, ma sarà il 9 un po' il giorno in cui, come dire, i nodi verranno al pettine. Il movimento si sta dicendo e sta ribadendo, sta ripetendo nel corso di tutte le assemblee e le riunioni che si vuole impedire questa procedura di esproprio. La battaglia sarà vinta se e quando come dire, Telt dichiarerà come dire, non svolta questa operazione, quindi questa è un po' l'intenzione, e quindi diciamo saranno proprio determinanti quelle giornate tra il 5 e il 9, diciamo, motivo per cui stiamo facendo una chiamata.
Chiaro.
Tra l'altro stiamo anche chiedendo da compagni e compagne da tutta Italia di accorrere in Val Susa si prevede anche del tempo, quindi giornate fredde che insomma che stiamo vivendo in questi giorni, in realtà la prossima settimana dovrebbe anche fare caldo, quindi
diciamo che non so se è un bene o un male, però comunque ecco, sicuramente è un fattore che può essere determinante. Io ti interrompo un secondo perché allora innanzitutto ti volevo ringraziare per questo quadro che hai fatto, perché è stato sia molto chiaro riguardo all'aspetto storico un pochettino, diciamo dal 2012 ad oggi, ma soprattutto riguardo alla situazione che vi trovate e che ci troviamo ad affrontare ad oggi. E sicuramente parlando di quegli anni del 2012 ritorna un pochettino un tipo di discorso che può essere anche, magari lasciami il termine, nostalgico, perché sicuramente parlavamo di momenti in cui il movimento nel senso più ampio del termine era sicuramente più fervente, più florido. Però ecco, diciamo, quello che poi ci hai restituito soprattutto nella seconda parte, parlando di quello che sta succedendo adesso, è un quadro un po' diverso, perché il commento che mi veniva da fare era: noi adesso abbiamo appena chiuso una rassegna stampa in cui le ultime notizie che davamo riguardavano il DDL 1660, no? In cui poi il quadro statale, il quadro che molto spesso viene descritto, è un quadro sicuramente securitario, sicuramente repressivo, al quale però è difficile controporre un'alternativa, una narrativa che porti a un'attivazione. E quindi invece quello di cui tu ci stai parlando, io personalmente, questa è un'opinione mia appunto riguarda il DDL 1660, è comunque un disegno di legge che sicuramente proverà a intaccare più che altro la partecipazione di quella fetta di popolazione civile che magari non è tanto abituata magari a certi tipi di mobilitazione, diciamo, che non si definisce magari militante. E invece quello che ci restituisce e che ci restituisce il movimento Notav ormai da decenni a questa parte è come la partecipazione popolare, quindi comunque come l'eterogeneità della partecipazione sia presente e continua ad esserci, e come quindi sostanzialmente il quadro, seppur abbastanza urgente e abbastanza negativo, se non a volte drammatico, dall'altra parte trova comunque delle persone che non stanno allo stato attuale delle cose e riescono a mobilitarsi e a muoversi mostrando, diciamo, il loro dissenso. Quindi sicuramente noi da questi microfoni possiamo solo che rilanciare le date, soprattutto che tu ci menzionavi, quelle tra il 5 e il 9 ottobre, che mi pare di aver capito che il 9 ottobre è una giornata cruciale, ma allo stesso tempo cercare di leggere tutto questo anche nell'ottica del possono cercare in qualsiasi modo di reprimere il dissenso, ma quando si incastrano con i bisogni, le necessità, i desideri del popolo e dei territori, comunque troveranno sempre un ostacolo.
Sì, questo è l'auspicio. Diciamo, la Valsusa, il movimento Notav, chiaramente si sente particolarmente colpito già dai decreti sicurezza salviniani, adesso con i 1660 chiaramente si vanno proprio a toccare, a colpire alcune delle pratiche un po' patrimonio storico del movimento Notav, chiaramente una valle utilizzata per millenni come asse logistico, con strade, autostrade, ferrovie e così via, chiaramente negli anni, nei decenni anzi, ha saputo strutturare forme di lotta chiaramente legate a blocchi stradali, forme di resistenza di quel tipo. Chiaramente quello che arriva non è sicuramente positivo. La Valsusa, il movimento, hanno reagito a fasi alterne, un po' timidamente, altre volte invece con un po' più di grinta agli attacchi che via via sono stati fatti a queste forme di lotta. Devo dire che è un po', come dire, ci sono delle pratiche che rimangono un po' nel sangue, che rimangono radicate, che come dire i codicilli scalfiscono poco, almeno questo da un lato è una constatazione, dall'altro anche un po' un auspicio, nel senso che in realtà anche nel più di recente, così negli scorsi anni, è capitato che spinti da momenti di emotività un po' più accesa, ricordo un paio di anni fa con gli ultimi sondaggi, le trivelle che giravano per la valle, in realtà sono capitati anche blocchi spontanei, cose di questo tipo, imprevedibili, motivati più che altro dal fatto che appunto a volte certo la minaccia di anni di galera per un blocco stradale, piuttosto che come dire il rischio che la consapevolezza di correre un rischio anche più grande di un tempo, eccetera, a volte vengono meno, no? Quando ci si trova davanti a forme di abuso, sopruso, che ecco, noi un po' confidiamo in questo, certo sempre con un po' di intelligenza e capacità, ecco, che è una cosa che devo dire negli anni il movimento, i movimenti in generale hanno sempre dimostrato, quindi troveremo soluzioni anche a queste novità, diciamo così.
Certo. Va bene, allora io ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, intanto sicuramente da questi microfoni rilanciamo l'appuntamento dal 5 ottobre in poi, chiaramente quella della lotta in Valsusa è una lotta che è stata tanto seguita da questi microfoni, ma perché è stata seguita in generale, insomma è stata una lotta sociale importante, è ancora una lotta sociale importante, quello di oggi a cui assistiamo oggi è un passaggio ulteriore, un passaggio importante di questa lotta e quindi noi insomma quello che possiamo fare, che facciamo, è sicuramente rilanciare questo appuntamento e cercare di dargli visibilità, e poi se ci sono ulteriori aggiornamenti, se vuoi aggiungere qualche cosa, comunque ci possiamo anche sentire più avanti.
Bene, sì, anzi grazie per l'opportunità, io appunto ribadisco dal 5 ottobre a San Giuliano presidio Sole Baleno e si va avanti fino a quando non arrivano, se non arrivano l'abbiamo vinta noi almeno questa piccola battaglia.
Grazie a te, un saluto.
Grazie ancora, buona continuazione.
Ciao.